Eccoci alla puntata numero 27 del podcast del Copy Persuasivo. Io sono Andrea Lisi, copywriter, freelance, formatore e consulente sulla comunicazione persuasiva per imprenditori che vogliono avere più impatto con il potere delle loro parole. E oggi, a proposito di parole strane, parolacce, growth hacking, growth marketing, ne ho sentito parlare molto ultimamente, va di moda, ci sono nuovi libri che escono e che appunto chi fa impresa, chi cerca di stare sempre aggiornato sul mondo del marketing sicuramente ha incontrato, e a me sembra che si tratti di un nuovo shiny object, come direbbero gli americani, un oggetto scintillante, qualcosa che in realtà non rappresenta una grande novità. Ma per mettere in discussione la mia opinione ho voluto parlarne con un ragazzo che ho conosciuto proprio nella mia community Sforna Clienti e ho visto grandi progressi da parte sua. Ora vive all'estero, è un altro ragazzo siciliano come Davide Cardile, che ho intervistato nel podcast precedente, nella puntata numero 26, che ti consiglio comunque di andare a sentire. E con Angelo invece, che adesso è in Germania e lavora prevalentemente come coach, imprenditore e consulente all'estero, in America prevalentemente, ed è esperto di questa materia, abbiamo sicuramente tutti da imparare. A proposito di Angelo, se vai sul suo sito trovi un sacco già di testimonianze sul suo lavoro. Molte persone, imprenditori americani in particolare come Brendan Allen Barrett, hanno scritto: non me lo aspettavo, nella nostra call sono andato via praticamente con una marea di modi per generare nuovi lead usando LinkedIn, ti ringrazio. Altre persone dicevano, Binai per esempio diceva: Angelo è di una razza rara quando si tratta di marketing, è una persona brillante e persuasiva ed è anche una persona molto di classe sia a livello personale che professionale, sa come posizionare il tuo brand per fargli avere la massima esposizione. Se stai cercando qualcuno che può far aumentare i profitti della tua azienda, Angelo is your man. Queste erano solo alcune delle testimonianze, ora ti lascio l'intervista, buon ascolto. Ciao Angelo.
Ciao Andrea.
Come stai?
Tutto bene, te?
Soprattutto dove stai?
In Germania, sono adesso a Bonn, trasferito qui da poco, da un paio di settimane. In realtà sono passato da un luogo freddo a un altro, dalla Polonia qui in Germania, per cui aspetto di andare in Sicilia tra poco, nella mia terra natia.
Caspita. Senti, e come sei finito lì? Parlaci un po' di te, presentati un po' agli ascoltatori di Copy Persuasivo.
Ciao a tutti, innanzitutto grazie mille dell'invito, spero questa puntata vi possa dare un po' di nuove delucidazioni sul termine growth hacker, growth marketer, tutte queste parolacce in un certo senso, perché non se ne capisce molto il senso molto spesso, è difficile dare una definizione. Sono un imprenditore, un consulente di marketing e un consulente appunto di growth marketing. Ho iniziato nel mondo dell'online con un business online nel 2007, quando in realtà ero molto piccolo, circa 13 anni, in una rivista di videogiochi. Erano degli anni particolari del mondo dell'online, i social media come li conosciamo adesso non esistevano ancora, e quindi in realtà se eri bravo con il posizionamento sui motori di ricerca avevi in un certo senso il mondo in mano, per cui con un pizzico di intraprendenza e con tanta voglia di fare e di agire, quella rivista Gamer World è diventata una delle più importanti in Italia sull'argomento. Ho proseguito poi a reinvestire gli introiti che provenivano da lì per comprare delle altre riviste ed allargare il gruppo, a quei tempi delle sinergie, ed avere tanti siti con una forte autorità appunto creavano delle sinergie molto forti, per cui il singolo sito che magari da solo non valeva niente in un gruppo, quello stesso sito valeva molto di più, per cui ho proseguito a comprarne altri, perfezionarli e poi rivenderli, fino a quando nel 2013 non ho iniziato a studiare in Bocconi, dove mi sono laureato ormai 2 anni fa e adesso sto finendo la mia laurea specialistica, e nell'arco di questi anni della mia vita universitaria ho partecipato a degli altri progetti interessanti, uno di questi è stato rivenduto ed ho fatto consulenza specialmente, consulenza un po' a tutti, cioè nel senso che ho fatto consulenza dalla startup alla multinazionale, al singolo imprenditore, il cosiddetto solopreneur negli Stati Uniti, e niente, adesso sono qua. E quello che è successo, come stavo preaccennando ad Andrea, è che adesso che mi sto per laureare nella laurea specialistica e gli introiti provenienti dalla mia precedente attività stanno per finire fondamentalmente, ho bisogno di nuove fonti di reddito per campare, avevo bisogno appunto di capire quale doveva essere la mia prossima mossa. Sentivo un bel po' di pressione su di me, perché insomma il mondo esterno mi diceva: adesso cosa farà Angelo, ti stai laureando, molti dei miei colleghi adesso stanno iniziando a lavorare in quelle fantastiche classica società di consulenza, lavori molto prestigiosi e tutto quanto, ma come dice Jim Rohn, stamattina leggevo questa citazione, se vuoi dei risultati eccezionali devi rischiare l'inusuale. Per cui mi sono chiesto, stavo per lanciare, in realtà trascinato da quest'onda di pressione, stavo per lanciare qualcosa di molto figo all'apparenza, un qualcosa legato all'intelligenza artificiale, e avevo tutto pronto, il logo, la landing page, tutti gli elementi essenziali, avevo anche i primi accordi con i principali collaboratori che avevo speso il tempo per selezionare, ma mi sono fermato dopo aver parlato con due dei miei consulenti, e uscendo da queste conversazioni che ho avuto con loro, che mi hanno guidato già in questi anni nelle mie scelte, ho pensato, mi sono posto questa domanda: dove mi vedo tra 3 anni? E dove mi vedo è nell'aiutare le altre persone e nel connettere con loro e nel creare delle relazioni con loro, perché questo è quello che dove mi reputo più forte, ed è questo dove è che mi dà più motivazione, è un senso di significato quando mi sveglio la mattina, quando vedo i miei testimonial, gente che senza che neanche io glielo chieda mi mandano delle email che mi lasciano soltanto il sorriso in faccia, vuol dire che tutte le serate che ho passato insonni, notte insonni, dove cercavo di capire ma come mai non arriva sto maledetto traffico nel mio sito, come mai non riesco a chiudere questo accordo pubblicitario ai tempi della mia rivista o qualche cliente per la mia consulenza, vuol dire che tutte queste notti insonni, giornate in cui mi volevo solo ritirare, non volevo vedere nessuno, volevo proprio seguire quella strada più percorsa, vuol dire che sono servito a qualcosa e adesso voglio dare qualcosa in cambio, e quindi adesso sto continuando con la mia consulenza e il mio coaching che ho lanciato in realtà ufficialmente in maniera proprio massiccia, diciamo, ovviamente non prendo tanti, non posso avere troppi clienti alla volta, di circa 10, però lanciato diciamo in maniera massiccia 2 settimane fa.
Sì, quindi proprio da poco, una cosa fresca. Senti, mentre parlavi mi veniva in mente all'inizio, hai detto il 2007, era un'epoca fa praticamente, avevo creato il primo sito per la mia band metal, pensate, suonavo a Roma, e era l'epoca di MySpace quella, non c'era neanche Facebook ancora in Italia, o comunque non era quasi per niente conosciuto, le regole ho visto che erano un po' diverse. Adesso invece sembra che praticamente questi strumenti siano diventati parte della vita quotidiana di tutti quanti, e anche i costi pubblicitari, quindi, o comunque l'attenzione è diventata sempre più costosa da catturare su questi mezzi, no? E su questo volevo, diciamo, chiederti, appunto, parlare, come abbiamo introdotto, della parola growth hacking o growth marketing, che dir si voglia, le differenze, insomma, perché tu ti sei occupato e ti sei specializzato in questa nicchia, e a me è piaciuto molto lo sviluppo che hai avuto negli ultimi mesi e come ti sei aperto un pubblico e una clientela internazionale in questo ambito. Io ne avevo sentito parlare anni fa, ora è diventato di moda un po' anche in Italia questo termine, ma mi rimane un po' il dubbio sinceramente, quindi non è che questo è solamente un modo per rivendere i principi del marketing, del copy a risposta diretta classici che esistono da più di 10 anni alla generazione dei 20enni attuali, o comunque degli ingegneri, degli informatici che hanno avviato delle startup tecnologiche innovative?
In un certo senso è da sotto certi punti di vista il growth hacking, growth marketing, sono un rebranding del marketing. Rebranding non avviene soltanto quindi per i brand, per le aziende. Molto spesso, essendo un'ondata che c'è stata negli ultimi anni, molti ci surfano sopra, nel senso che non aggiungono nulla di innovativo, non fanno esattamente le pratiche che poi fanno parte del mestiere del growth hacker, ma semplicemente hanno cambiato nome da online marketer a growth hacker perché faceva più figo.
Sì.
Allora, in realtà un vero e proprio cambiamento c'è, e secondo me bisogna andare a vedere i motivi di questo cambiamento e perché è diventato così famoso questo termine. Il principale motivo io lo andrei a vedere nel fatto che la nostra società, se ci fai caso, proprio facciamo i sociologi, la nostra società ormai è sempre più datacentrica, siamo passati da un teocentrismo in cui se c'era una siccità o se c'era una tempesta, un terremoto, pregavi o dicevi, facevi dei sacrifici alla tua divinità, alle tue divinità, per farle smettere, per insomma riportare l'equilibrio. Siamo poi passati all'umanesimo, l'uomo essere magnifico, creatura di Dio che appunto tramite le scienze e le arti può creare dei cambiamenti nella realtà, e quindi la medicina diventa più rilevante, quindi insomma sì, l'impatto dell'uomo e le sue conseguenze. Adesso siamo più orientati a un datacentrismo, e questo lo vediamo per esempio con anche l'ondata delle criptovalute e l'ondata delle blockchain in questo momento. Per cui in realtà è più un'evoluzione naturale, nel senso che già negli ultimi 20 anni il marketing era sempre più diventato orientato ai dati, e il growth hacking, growth marketing, non è altro che utilizzare un pensiero analitico, per cui molto orientato sui dati, molto orientato sui fatti piuttosto che sulle assunzioni. Le assunzioni appunto le vai a testare, è un esperimento per portare crescita su una determinata metrica,
diciamo,
la vai a testare.
Le ipotesi, le posizioni, diciamo.
Esattamente, unisci questo pensiero analitico alla creatività, a skill più tecniche, quindi ingegneristiche, parliamo di non soltanto programmazione, che ovviamente non è richiesta perché molto spesso puoi utilizzare dei software che ti fanno il lavoro, ma anche analisi dei dati, che anche lì non è richiesto, molto spesso i software fanno da sé, o delle integrazioni di prodotto per appunto portare una crescita in una determinata metrica che sia immediata e possibilmente anche sostenibile. Mm-hmm. Che poi anche qui un po' la differenza tra growth marketing e growth hacker, che era non è così sostanziale la differenza, io non sarei troppo ad andare a vedere il termine. Molti si sono allontanati dal termine growth hacking, se dobbiamo proprio dire la verità, proprio perché tra Bitcoin, criptovalute e growth hacking c'è più della similarità che ho detto prima, nel senso che molti si sono avvicinati al growth hacking o sono affascinati da questa pratica semplicemente perché cercano la scorciatoia. E quindi, come nei Bitcoin, ritorno del 1600% c'è stato, mettiamoci subito il 50% del nostro portfolio, che è poi il motivo sbagliato, perché scorciatoie dove ci sono, magari ci sono più smart cut, come un libro di un autore americano, Shane Snow.
Sì, sì, quindi, ripetilo il titolo perché poi lo mettiamo nelle note dell'episodio.
È smart cut, invece di shortcut, smart cut, intelligenti.
Sì.
Non ce ne sono scorciatoie. Se prendi il mestiere del growth marketer, molto spesso è un lavoro noioso, nel senso che devi andarti a guardare tante metriche, devi analizzare i dati, insomma non è poi così semplice. Però molto spesso la dopamina che ricevi dal vedere dei risultati un po' più istantanei ovviamente non è male.
Ok, questo penso sia molto interessante soprattutto per le persone che non sono ultra aggiornate, ed effettivamente questa parola magari gli è sembrata nuova, o pensano che ci sia effettivamente una nuova figura professionale che abbia delle competenze del tutto nuove sul mercato. In realtà non è così, è un'evoluzione come dicevi tu. Io volevo capire, quindi, una volta diciamo chiarito questo punto, quanto è importante il copy all'interno di questo tipo di lavoro, quindi nella tua attività?
Importantissimo. Il copy resta ancora l'attività secondo me essenziale, è la skill più importante che puoi avere, semplicemente perché è un altro libro, ti dico, il libro One Thing, che si pone la domanda: qual è quella cosa per cui tutte le altre cose divengono più semplici? E quella cosa secondo me è il copywriting, ancora nel marketing digitale, nel growth hacking. Questa cosa non la dico solo io, lo dice anche per esempio il mio mentore, Vin Clancy, che è uno dei growth hacker più conosciuti al mondo, che tra l'altro aveva un'agenzia di copywriting in passato. Per cui è assolutamente essenziale, la skill più cruciale che mi venga in mente in questo momento.
Ok, e pensando al lavoro che stai facendo tu con i tuoi clienti, che sono, da quello che ho visto io, soprattutto imprenditori o comunque solopreneur, consulenti, freelance americani, no? Stai diciamo dando anche consigli in materia di copy, quando parli di crescita dei contatti, crescita dei lead, delle vendite, insomma.
Sì, allora, a parte i consigli classici su come strutturare una sales letter o questi consigli insomma più antichi, diciamo, ma sempre ancora molto molto validi, il consiglio che do sempre è che la cosa che fa la differenza alla fine è sempre conoscere bene i tuoi clienti e il team che hai. Però molto spesso ha a che fare con solopreneur, per cui non si applica troppo, anche se in realtà i solopreneur collaborano molto spesso con altri professionisti, ma questo è un altro discorso.
Sì.
Per cui conoscere bene i tuoi clienti, questa cosa come la puoi fare? Uno dei consigli e delle pratiche meno utilizzate è per esempio andare su Amazon. Una cosa che puoi fare subito, proprio la voglio dire perché è una cosa che i nostri ascoltatori la possono fare stasera: andare su Amazon, su Udemy, ovunque ci sia il tuo prodotto nella stessa categoria, un qualcosa di simile, andare sulle recensioni dalle 2 alle 4 stelle e vedere che cosa la gente continua a ripetere, perché dalle 2 alle 4 stelle sicuramente moltissime persone inizieranno a dire: ma manca X. Tipo, se ti vai a leggere libri di un determinato argomento, ti noterai che 100 persone inizieranno a dire: ma manca una parte pratica, ma manca una parte, ma mancano più case studies. Questa cosa non soltanto ti serve per capire qual è il linguaggio dei tuoi clienti, questa cosa la puoi fare in tanti altri modi. I miei clienti, per esempio, molto spesso consiglio di creare una community o comunque un audience con cui avere a che fare. Per esempio, l'ultimo messaggio con cui ho lanciato appunto il mio coaching, lo strumento grazie alle parole chiave che erano più state ripetute dai membri della mia mailing list quando gli avevo chiesto qual era la cosa con cui avessero più difficoltà in questo momento. E grazie a quelle parole ovviamente il tuo copy è più importante. Per questo dico, il motivo per cui il tuo cliente si sveglia la mattina, qual è la prima cosa a cui pensa, qual è la cosa che lo tiene sveglio la sera, sono queste le cose che fanno la differenza nel lungo termine e che ti danno un vantaggio competitivo. Per cui andare nelle altre sales letter, per esempio nelle altre sales page, landing page dei tuoi competitor che sai che hanno fatto delle ricerche, e vedere se stanno sottolineando molto spesso qualcosa. Questi sono i consigli che molto spesso do ai miei clienti che sto più spesso.
Molto interessante, questo anche io lo vedo un po' come un'evoluzione di un concetto che già esisteva, perché è una strategia quella di Amazon, per esempio, di andare a controllare Amazon, che avevo sentito la prima volta da J. Abram, ma non in maniera così dettagliata. E per quanto riguarda gli errori invece, io ho visto per esempio con piacere, tu hai un bel gruppo che sta crescendo, dove, essendo il tuo pubblico tutto anglofono e ovviamente tutto in inglese, però su Facebook sta crescendo questa community che è chiamato The Free Entrepreneur, quindi l'imprenditore libero, no? Tu lì hai avuto l'opportunità, immagino, anche di applicare il concetto per cui all'inizio dai tanto valore, a prescindere da quello che ti ritorna, quindi non pensando a monetizzare subito. Come sta andando questa tattica? Ti è piaciuta? Cioè, sta funzionando?
È una tattica che dove vedi ricavi nel lungo periodo. Ho iniziato 2 mesi fa. Inizialmente tu non vedi ritorno immediato, per cui magari inizi a chiederti: sto facendo la cosa giusta, per cui devi avere fiducia. Adesso dopo 2 mesi ho creato un following, in realtà il mio following più un audience più ampia su LinkedIn rispetto che nel mio gruppo, che in questo momento, se devo essere onesto, sto un po' trascurando.
Quindi LinkedIn ritorna spesso in questo podcast, non a caso, quindi i nostri ascoltatori dovrebbero stare molto attenti a questo.
E quindi, insomma, il motivo per cui sono su questo podcast, il motivo per cui sarò in 3 altri podcast il prossimo mese, il motivo per cui quando ho lanciato il mio coaching ho avuto non ho controllato di recente, ma il mio singolo post dove dicevo sto dando via una settimana gratis a 3 persone di coaching e consulenza con me, commenta sì se sei interessato, ha avuto 213 risposte l'ultima volta che ho controllato. Il post è stato visto 50.000 volte da 50.000 persone, questo solo su LinkedIn. Per cui aggiungi il mio gruppo, dove è un modo, qualsiasi cosa tu vuoi fare una ricerca, vuoi chiedere qual è la cosa su cui avete più difficoltà adesso e poi te la riusi nel copy, insomma, certo. È un'arma, è un qualcosa che hai sempre, è un asset più che esatto. Un'arma, è un qualcosa che hai sempre a disposizione, vale assolutamente la pena. Sono 2 mesi che lo faccio con consistenza, per cui ancora direi che il grosso dell'ROI deve essere visto, però
sì. Per chi non parla bene inglese, questo è un acronimo per ritorno sull'investimento.
Ritorno sull'investimento.
Bene, bene. E questa cosa mi fa molto piacere ed è molto interessante. Io volevo fermarmi un attimo su questa cosa del titolo, perché con copy persuasivo, per esempio, è stata la stessa cosa. Quando l'ho fondato, ho fatto questo pensiero. A differenza di tanti che magari si creano il sito personale, che sono consulenti, sono fornitori di servizi in generale, no? E vale però anche per, diciamo, i nostri ascoltatori che hanno delle aziende classiche, chi può avere un negozio di, diciamo, di prodotti alimentari piuttosto che di abiti da sposa. Quando crei un progetto di marketing è bene pensare a qual è il risultato finale. Questa è una delle tecniche migliori per fare il naming, no? E tu nel tuo gruppo ho visto che hai seguito questo principio, perché appunto hai chiamato l'imprenditore libero, che è, immagino, il risultato che tu vuoi portare o si aspettano comunque le persone che vengono da te, giusto?
Bravissimo, ho capito esattamente il concetto con cui ho scelto il nome.
Questa è un'altra tecnica che si possono prendere e portare a casa, benissimo. Quando parliamo invece appunto di sfide, di errori, tu questa cosa che hai appena spiegato prima è anche una cosa che ho usato spesso io, è un modo per fare praticamente anche ricerca di mercato a gratis, no? Perché interagisci col tuo popolo, gli stai chiedendo cosa non va, è un po' un modo per chiedergli cosa ti posso vendere, se non adesso, in futuro, come ti posso aiutare, che tipo di valore vuoi veramente. E io in questo modo da imprenditore riduco anche il rischio di tempo, di soldi che devo andare a mettere magari nel creare una campagna piuttosto che proprio un prodotto o un servizio che poi magari nessuno vorrà, invece tu parti dal contrario. Quindi sarebbe, secondo me, il beneficio diretto non è solo per il marketing in sé per sé, questa tattica che hai descritto prima, ma anche proprio per la creazione di un prodotto, per il lancio di un prodotto, giusto? Una cosa nuova.
Assolutamente, ma poi tra l'altro, se posso tornare su una cosa che hai detto, appunto, da free entrepreneur, l'imprenditore libero, tu sai che devi mettere quella parola free, perché che gli imprenditori valorizzano questo, il concetto di libertà, soltanto se, ma almeno quelli a cui mi rivolgo, proprio perché conosci la tua audience, conosci i tuoi clienti, e quindi ritorniamo al concetto di prima. E io, per dirti, ritornando invece a quello che stai dicendo adesso, hai sempre a disposizione questa audience. In realtà, quando crei una community, e poi tra l'altro la cosa bella di un gruppo di Facebook è che tu non devi continuare ad essere lì, non devi per forza essere tu a postare, ci sono anche altre persone che possono postare, che tutto questo concetto di community che è spettacolare, sì. E che tende soltanto a scalare sempre di più. Quando ho deciso di creare un gruppo su Facebook, in realtà l'altra domanda che mi ero chiesto era: dov'è che le persone spendono il proprio tempo senza essere pagate, senza averne un ritorno tangibile, diciamo. Sì. E questo è Facebook, chiaramente. La persona media spende, ora non mi ricordo sinceramente quanti minuti, comunque tanti, ogni giorno su Facebook. Per cui in realtà avevo pensato, la potevo fare anche su Slack, la potevo fare su qualsiasi altra piattaforma, ma Facebook è quella più cruciale. Però ripeto, in realtà tornassi indietro, cioè non avessi avuto questa cosa inizialmente, sarei andato a mille col gruppo di Facebook, anche perché ora con il nuovo algoritmo verranno ancora più valorizzati i post nei gruppi rispetto che nelle pagine.
Ok, benissimo. Ora che ci hai raccontato un po' del tuo percorso, insomma, anche dell'evoluzione, delle cose recenti che stai affrontando, qual è invece l'errore che tu vedi più spesso fare da un po' di tempo, comunque, nel tuo pubblico o negli imprenditori in generale? Parlo degli imprenditori italiani, anche questo può interessare tanto le persone. Chi non è abituato a viaggiare tanto, non è stato fuori come magari noi, si pensa che fuori dall'Italia vada tutto alla grande e sia tutto diverso, no? Però non penso che sia proprio così, ci sono delle misure per cui comunque un po' tutto il mondo è paese, se non sbaglio, no? Nel marketing, nella comunicazione delle piccole aziende, dei piccoli imprenditori, tu che differenze vedi? Vedi degli errori, diciamo, macroscopici da parte dei micro imprenditori italiani rispetto a quelli che invece frequenti tu adesso?
Io vedo una certa autoreferenzialità, e mi spiego. Quando vai nei siti di tantissime aziende italiane, la prima cosa che leggi è la headline, la parte più importante, che poi questo appunto è copywriting. Leggi benvenuto nello shop, o benvenuto, chi se ne frega, benvenuto, capito? Io sono un utente, sono nel tuo sito, magari avevo cercato prodotti ittici o conserva di tonno per sparare un prodotto, e ho 20 risultati su Google, tra cui scegliere nelle prime due pagine, e sono capitato sul tuo sito, non conosco, cioè danno per scontato che già conoscano la loro azienda, ma magari io sono un utente che stavo cercando quel tipo di prodotto, non conosco, entro lì, benvenuto nel tuo shop, cosa vuol dire, qual è il mio beneficio e soprattutto dove sono in questo momento, è il pensiero dell'utente. Hai quei pochi secondi a volte soltanto per catturare la loro attenzione e li hai sprecati. L'autoreferenzialità la vedo molto spesso nei post su Facebook, in generale sui social media, dicevo Facebook perché poi è il più utilizzato delle aziende italiane, perché molto spesso non si creano dei post ma senza pensare in realtà, ma questo post che valore crea al mio utente? Faccio un esempio proprio eclatante che fanno molto spesso le startup vincono dei premi e quindi spendono magari 10 post, oppure ci mettono anche un budget con Facebook Ads per promuovere un post riguardante il fatto che loro hanno vinto un premio. Ma chi se ne frega, capito? Parla del tuo problema proprio perché sei una startup e stai promuovendo il tuo qualcosa di innovativo che può risolvere un problema del tuo utente. Qual è il valore che stai creando, capito? Il secondo errore direi che è una scarsa concentrazione, nel senso che tanto vale fare soltanto una cosa, tanto vale scegliere soltanto un canale, che sia Facebook, LinkedIn, un Facebook group, o qualsiasi cosa, Instagram, quello che ti pare, e farlo bene piuttosto che farne 10 e farli in maniera mediocre. E la terza cosa direi che è una scarsa valorizzazione di qual è la storia dell'imprenditore che c'è dietro e dell'azienda, perché questo può veramente creare un impatto e restare nella mente dell'utente finale.
Sì, sì, c'è molto spesso un'obiezione anch'io quando interagisco con i miei clienti, insomma, o comunque le persone che mi contattano. Nella prima fase c'è sempre, cioè quando uno deve ancora avviarlo un progetto di marketing, c'è sempre questa paura. E poi il passo successivo è: ok, ci ho messo la faccia sul sito, ma devo anche fare video.
è complicato.
Senti, tornando invece alla tua attività, alla tua esperienza, finora qual è la cosa, la tattica, la tecnica, la scelta che hai fatto che ti ha pagato meglio, diciamo, nello sviluppo della tua carriera, della tua attività?
La prima cosa che mi viene in mente è appunto sviluppare un personal brand, creare contenuti che creino valore, perché mi ha portato e mi ha iniziato a portare già dei ritorni molto molto rilevanti. Nonché tutte le persone che ormai che ho a disposizione, per carità, anche io sono a disposizione loro per supportarmi. Io, per esempio, adesso che ho lanciato questo coaching, ho visto che tanti miei amici sono messi a condividere questa cosa, mi hanno mandato dei referral, e insomma è stato veramente cruciale. Proprio giusto ieri ero il mio bel faccione è uscito su una rivista online, per cui molto molto felice. Non avrei avuto queste cose se non avessi creato contenuti con sempre i miei clienti in testa.
Sì, quindi mettendoci la tua faccia, il tuo tono di voce, che pure va studiato comunque a livello di copy, non è banale, e interagendo direttamente. Poi
sì.
io mi chiedo però se questo tipo di tattica, perché poi è una cosa che mi tirano addosso spesso anche a me, no? Personal branding va bene per voi che fate consulenti, voi che fate comunque i servizi, nel senso siete voi magari freelance, oppure formatori, siete lì su un palco, allora va bene per voi perché il vostro business è tutto su quello, sulla autorevolezza personale. Chi invece vende prodotti o comunque crea un brand che teoricamente dovrebbe crescere e magari scalare, avere tanti dipendenti, l'imprenditore che sogna magari semplicemente anche di staccarsi dalla sua attività, come può sfruttarlo il personal branding?
Ma innanzitutto, solo a chi offre servizi non direi vai a pensare ai primi che mi vengono in mente, i più grandi, Richard Branson, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, spendono milioni e hanno speso un sacco di soldi sul loro personal brand, proprio perché va coltivato per tutti, semplicemente è un'arma in più che hai, e anche lì è una cosa che puoi fare e che ti rende più semplice tutto il resto. Qualsiasi cosa tu voglia fare, magari ora offri, magari ora vendi prodotti e in futuro vorrai vendere servizi, magari vorrai fare il consulente in futuro, ma in generale veramente io non andrei troppo a discutere su quali siano i benefici, perché mi sembrano piuttosto ovvi dal mio punto di vista, che poi magari sono influenzato il fatto che ho già visto i risultati, ma qualsiasi cosa tu vuoi fare hai questa cosa a disposizione. Richard Branson, personal brand così forte che se decide durante le elezioni di sostenere qualcuno ne può spostare voti, per dire, proprio mi sembra veramente palese. Poi i numeri che ho detto prima sui post, sui risultati che ho avuto nei miei post, non li ho detti per fare il figo, robe varie, ma normalmente per ottenere 50.000 view su soltanto un post, 50.000 impressioni, dovresti pagare un'infinità su Facebook Ads.
Sì, piace fare sempre chiarezza su questo aspetto, perché soprattutto, ti ripeto, all'inizio vedo spesso questo tipo di ritrosia, soprattutto negli imprenditori, nei professionisti italiani. Senti, è la cosa invece più divertente che ti è successa di recente nel tuo lavoro?
Quando ero piccolo, no? Davo questa rivista di videogiochi, ero piccolissimo fondamentalmente, e la mia voce non era ancora quella di un adulto, per cui nella mia intraprendenza avevo comunque delle buone visite già provenienti dai motori di ricerca e in altri modi, quindi dove volevo entrare nel circolo della stampa che ovviamente riceveva videogiochi gratis per provarli, per cui figata per me che ero ragazzino, e quindi mi ero messo a contattare l'ufficio stampa di tutti i principali principali produttori, sviluppatori e distributori che erano presenti in Italia, a volte anche all'estero, anche se in inglese a quei tempi era, faceva un po' pena. Per cui c'era questa particolare casa produttrice che non mi rispondeva alle email, gli erano mandate due, gli erano mandate tre, però siccome mi piacevano i giochi che produceva, ho detto, e mo li chiamo. E non, quando sei piccolo, la cosa positiva è che non ci pensi due volte a fare le cose. Sì. Però ancora avevo la voce di un ragazzino, per cui ho provato in tutti i modi a renderla un po' più profonda, per cui risponde la segretaria generale, la centrale iniziale, avevo un cuscino davanti la mia bocca per renderla più profonda. E sì, mi passi l'ufficio stampa e non si capiva nulla. E alla fine l'ho tolta, ho detto vabbè, tanto di giornalisti che hanno la voce un po' particolare ce ne sono tanti, penso a quello di Studio Aperto, ora senza offesa, l'ex direttore di Studio Aperto. E niente, questa è la prima cosa che mi viene in mente. Di recente non mi viene in mente troppissimo, se ti devo dire la verità. Ho avuto una chiamata con un matto, per esempio, voleva i miei servizi, ma mi ha iniziato a parlare di robe fuori dal mondo, veramente un folle, ma proprio. No, non fa troppo ridere come quest'altra, per cui okay. Ho preferito dire questa.
Vabbè, quest'ultima è un'esperienza molto più comune a tutti quelli che hanno una partita IVA in Italia. E come andava a finire? È mandato a quel paese.
Ma in realtà sono stato ad ascoltarlo perché mi sembrava pure brutto questo qua. Mi sembrava in una posizione un po' triste della sua vita, per cui non volevo, insomma, andarlo a cagare.
Vabbè, giustamente sei un coach, quindi anche quello ti tocca fare.
Infatti.
Senti, Angelo, invece, i tre libri essenziali che consigli in ambito di marketing, di comunicazione e di persuasione?
Direi decisamente qualsiasi libro scritto da Robert Cialdini. Qualsiasi cosa scritta e qualsiasi corso di Dan Kennedy, che ancora oggi resta una pietra miliare non soltanto nel copywriting ma nel marketing, no, online marketing digitale, insomma in qualsiasi cosa.
Certo, infatti ne parlo spesso su copy persuasivo.
E poi consiglierei il blog e i corsi eventualmente di Ramit Sethi, che secondo me resta ancora uno dei migliori, è il blog chiamato Active Growth di Shane Melaug, uno di quelli che seguo più spesso, un grande imprenditore svizzero.
Ah, interessante, poi anche di questo metteremo i link nella nota dell'episodio. Senti, invece a livello di tools, di strumenti, perché spesso anche questa è una cosa che ci viene chiesta, no? Tu sei bravo a scrivere copy, hai magari definito una strategia, un po' di tattiche interessanti per il tuo marketing, per far crescere l'attività, ma poi effettivamente in pratica che cosa usi per fare questo growth hacking, growth marketing?
Allora, quelli che utilizzo più spesso io, in realtà dipende molto da, hai un determinato problema, hai una determinata sfida o metrica da aumentare, da fare crescere, e quindi tool variano. I miei preferiti sono SEMrush, qualsiasi cosa nella suite di Tribe, teams.com, che tra l'altro è l'azienda dell'imprenditore che dicevo prima, Shane Melaug. Moz.com, molto utile per avere delle analytics, specialmente in ambito posizionamento dei motori di ricerca, e findatlead.com, ottimo tool. E se posso aggiungere due libri al volo che non sono in realtà legati al marketing, ma che secondo me sono molto rilevanti un po' per tutti,
diciamo.
Che hanno avuto un grosso impatto sulla mia vita da imprenditore, da marketer e nella mia vita personale, sì. Sono Ego is the Enemy, in italiano è stato tradotto non so come, ma il titolo più o meno dovrebbe essere L'ego è il nemico,
sì.
Di Ryan Holiday.
Anch'io ce l'ho fantastico. In inglese, infatti non so come si chiama in italiano, ma poi lo cerchiamo.
Fantastico. E Ed Strong, questo non credo sia stato tradotto in realtà, di Dave Asprey, però appunto se
il magari fondatore di Bulletproof
Coffee, dello stesso autore, Bulletproof Diet, magari controlliamo,
sì.
Dopo
sì. Dave Asprey pure è molto interessante come imprenditore, è un ex, diciamo, imprenditore della Silicon Valley, ingegnere mi pare, qualcosa del genere, che poi si è dato al caffè e ha creato una delle aziende di caffè più in crescita al mondo, caffè che fa bene, no? Che,
sì.
Che costa di più di quello di Starbucks ancora, se non
sbaglio. Madonna quanto costa, io sono uno dei suoi, ma dei pochi un cavolo, perché ormai fattura milioni, ma uno di quei matti che lo compro. Gli volevo consigliare in realtà, perché secondo me arriva un momento in cui magari hai una grossa conoscenza, è quello che devi fare dal punto di vista di strategia e di marketing, è quello che cambia veramente la tua mentalità e quanto riesci a pensare in maniera chiara, e quanto, perché questo poi impatta sulla qualità delle tue decisioni, per cui li volevo consigliare per questo motivo, li consiglio un po' a tutti.
Assolutamente, anche perché quelle decisioni poi si trasformano nei risultati e quindi nella vita che andrai a fare, quindi insomma è da prenderla sul serio. Come dicevo prima, non fanno male due libri in più, quindi leggeteli. Ok, quindi Angelo, per chiudere ti ringrazio del tuo tempo. Dove ti possono trovare gli ascoltatori del podcast?
Mi possono trovare su angelosorbello.com, dove vi invito ad iscrivervi alla mia mailing list. Se siete su LinkedIn, seguitemi, mi fa piacere, forse il modo più veloce per contattarmi è chiedetemi quello che volete, sono assolutamente disponibile. Se volete, se andate su angelosorbello.com/copypersuasivo, potete ottenere una bella guida, purtroppo in inglese, però una bella guida su come generare più lead con tre metodi in questo momento poco utilizzati. Tra l'altro uno di questi, ne abbiamo parlato oggi, molto molto efficaci, e alla fine otterrete, se vi iscrivete, otterrete un coupon.
Fantastico, quindi angelosorbello.com/copypersuasivo, giusto?
Esattamente.
Fantastico, bella sorpresa. Grazie ancora Angelo e alla prossima allora. Dai.
Grazie Andrea, grazie a tutti, spero vi sia piaciuto.
Bene, spero veramente che l'intervista sia stata di tuo gradimento, piena zeppa di consigli utili stavolta, specialmente per chi è all'inizio o all'inizio magari dopo tanti anni di attività con il suo primo vero progetto di marketing educativo inbound, con il marketing sforna clienti, con il copy persuasivo. Cosa c'è di nuovo nel mondo di copy persuasivo a proposito? Allora, il libro è ancora disponibile, il piccolo libro della scrittura persuasiva, ti consiglio di andarlo a prendere su Amazon, trovi già tante recensioni, specialmente se vuoi trovare modi veloci per affrontare il problema che Angelo ha esposto, cioè l'autoreferenzialità di tante aziende italiane. Se ti senti effettivamente di avere lo stesso problema, ti consiglio quel libro, perché lì vado a darti tre tecniche molto precise per superare questo problema nei tuoi testi e aumentarne il potere persuasivo subito. Inoltre, se ti è piaciuta questa puntata, ti consiglio di mettere 5 stelle su iTunes e ricambiare in questo modo, scrivere due righe, ci fa molto piacere, ci aiuta diciamo a crescere, a arrivare a più imprenditori e divulgare il copywriting persuasivo. E da ultimo, è chiuso il programma Sforna Clienti per la sessione, diciamo la prima sessione dell'anno, ma sto prendendo le iscrizioni per i prossimi 20 che parteciperanno al programma ad aprile, quindi vai su sfornaclienti.it, entra lì, registrati, e io ti auguro buon lavoro e alla prossima.